passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Maria Elena Pattaro e oggi vi accompagno in un itinerario in bicicletta da Pozzonovo ad Anguillara Veneta, tra corsi d'acqua e antiche leggende. Più di 1000 anni fa saremmo saliti in barca per attraversare questa fetta di pianura, adagiata tra i Colli Euganei e il fiume Adige. All'epoca era una distesa liquida fatta di stagni, paludi e acquitrini. Oggi invece scegliamo la bicicletta per goderci la campagna, chilometro dopo chilometro. Una campagna ricca di storia, stratificata in ville, chiese, palazzi, ma anche di storie che aleggiano sui luoghi arricchendoli di suggestioni. Siamo in centro a Pozzonovo, davanti al pozzo monumentale in trachite e pietra d'Istria. Dalla cima delle quattro colonne, altrettante creature marine ci osservano con gli occhi spalancati, i denti aguzzi, la coda arricciata, immobili nelle loro squame di pietra, come infaticabili custodi del bene più prezioso, l'acqua. Qui, nei secoli, l'uomo ha cercato di domarla, bonificando paludi, alzando argini, deviando fiumi. Il risultato è il paesaggio in cui stiamo per immergerci. Il nostro itinerario parte proprio da Pozzonovo e ci porta ad Anguillara Veneta, facendo tappa a Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna e nella piccola frazione di Borgoforte. È un percorso ad anello di circa 40 chilometri, 2 ore e mezza di viaggio lento che ci permetteranno di conoscere e gustare il territorio, seguendo in gran parte il percorso ciclabile denominato dai Colli Euganei al fiume Adige. Siete pronti a salire in sella? Prima di partire, però, sfogliamo rapidamente la storia del paese. Pozzonovo ha origini molto antiche. I primi insediamenti risalgono al Neolitico. In queste terre, all'epoca tutt'altro che ospitali, abitavano i Paleoveneti, seguiti poi dai Romani. Ma per trovare la prima citazione scritta del luogo bisogna attendere il Medioevo. Nel codice catastico di Ezzelino, risalente al 1250 circa, si parla di una contrada Putei Novi, subordinata alla pieve di Santa Giustina di Monselice. Il boom demografico ed economico arriva nei secoli successivi ed è testimoniato dalla costruzione della chiesa dedicata a Santa Maria. A dare la svolta è la bonifica delle valli, avviata già dai monaci benedettini attorno al 1000, intensificata nel 300 dai Carraresi, signori di Padova, e poi proseguita in modo sistematico dai veneziani, a partire dal 400. Per la comunità locale, prosciugare i terreni significa fare un grande salto di qualità. Anziché vivere di caccia e pesca, ci si dedica ora all'agricoltura, molto più stabile e redditizia. I granai si riempiono di cereali e le valli paludose si trasformano in ampi latifondi in cui i nobili della Serenissima costruiscono le loro ville. Luoghi di arte e bellezza, sì, ma anche centri produttivi. Ancora oggi ne rimane traccia nella grande casa colonica del 600, detta Grimana, dal nome della famiglia veneziana dei Grimani, e nella villa Centanini ex Polcastro. È lì che siamo diretti. Il cartello del percorso cicloturistico ci indica di imboccare via Merlin, la provinciale 84. Ci lasciamo quindi alle spalle il centro di Pozzonovo. Dopo appena un chilometro, le case che prima costeggiavano la strada cedono il passo alla campagna, solcata da sinuosi nastri d'asfalto. A Pozzonovo le strade sono tutte curve. Se le fai in macchina, quasi ti ubriacano. In bici, invece, hai l'impressione di risalire il dorso di un grosso serpente pietrificato. La strada piega a sinistra, con un'ampia curva, quasi a voler abbracciare Villa Centanini ex Polcastro. Gli elementi tipici della Villa Veneta ci sono tutti. La barchessa, le ali laterali, l'ingresso di rappresentanza, l'ampio giardino alberato. 2 pioppi fanno la guardia all'oratorio di San Gaetano, la cappella privata discosta dalla villa. Sigismondo Polcastro, medico e luminare dell'Università di Padova, è il personaggio più illustre della casata. Fu lui ad acquistare i terreni a Pozzonovo nel 1417, attratto dal commercio legato alla pesca nelle valli. Il pesce della zona riforniva i mercati di Monselice e Padova, assicurando ingenti profitti. Per questo, nel 1558, i Polcastro cercarono di opporsi alla celebre bonifica chiamata Ritratto del Gorzon. Insieme ai terreni, l'opera avrebbe lasciato a secco anche le casse familiari. Negli ultimi 200 anni, la villa passò di mano in mano, dagli affittuari centanini al comune di Pozzonovo, che ne è l'attuale proprietario. Villa e giardino ospitano le manifestazioni paesane. Inforchiamo la bici e torniamo indietro di circa 200 metri, fino all'incrocio con via Argine. Da qui seguiamo i cartelli per Tribano, seconda tappa del nostro itinerario. I 5 chilometri che ci separano dal paese ci offrono l'occasione di stare a tu per tu con la campagna. I pioppi sventolano le loro foglie e il rumore di carta si fonde con il brusio lontano di un trattore. In primavera, greggi di nuvole che pascolano nel cielo azzurro proiettano sui campi le loro soffici ombre. D'estate, invece, è il giallo dorato del grano a dominare la scena. Ogni tanto l'attenzione viene catturata dai ruderi di un casolare divorati dall'edera. Attraversiamo queste cartoline agresti finché un cartello ci avverte che siamo arrivati a Tribano. Sullo skyline del paese è ben riconoscibile la torre civica, che con i suoi 30 metri di altezza svetta insieme al campanile. Andiamo a dare un'occhiata. La torre, a pianta quadrata, con le finestrelle contornate di pietre, è una delle tre del castello Estense, nonché l'unica superstite alla furia devastatrice del tiranno Ezzelino III da Romano, che espugnò la fortezza nel 1256. Sorgeva su una piccola altura, in una località chiamata tuttora Castellaro, a ricordo della fortificazione rasa al suolo. Oggi la torre è affiancata dal municipio e circondata dalle scuole. A pochi passi, affacciata sulla strada principale, c'è la chiesa arcipretale di San Martino di Tours. La sua fondazione risale al 1040, ma quella che vediamo oggi è la ricostruzione settecentesca in stile tardo barocco. Dell'imponente facciata mettiamo a fuoco un particolare. Il basso rilievo dell'unotto sopra la porta d'ingresso raffigura San Martino a cavallo nel suo gesto più celebre, donare metà del suo mantello a un povero. Varchiamo la soglia per ammirare lo stesso soggetto, stavolta dipinto su tela. La pala absidale è attribuita a Palma il Giovane, famoso pittore veneziano del Cinquecento. È ora di riprendere la nostra biciclettata, puntando dritti verso Bagnoli di Sopra, che dista 6 km e mezzo. Scommetto che vi state chiedendo se esiste anche una Bagnoli di Sotto. La risposta è no. Scopriamo insieme il perché, immaginando di correre su una doppia pista, quella di asfalto che ci conduce al paese e quella invisibile della linea del tempo. A ogni giro di pedali riavvolgiamo il nastro della storia, fino a risalire all'origine di questo comune. È il toponimo a farci da bussola. Bagnoli deriva da balneoli, piccoli stagni, un termine che indicava la presenza di acquitrini. La specifica di sopra si riferisce al fatto che il primo nucleo abitativo, situato nell'attuale località di Bagnoletto, era sopraelevato rispetto al resto del territorio, ricoperto da paludi. Il nome di Bagnoli compare per la prima volta in un documento nel 954. È l'atto di donazione con cui un duca longobardo regala la sua curte di Bagnolo ai monaci della Santissima Trinità e di San Michele Arcangelo di Brondolo. Quella donazione fu una vera fortuna per il territorio, perché i monaci avviarono le prime opere di bonifica, di difesa dalle acque e di costruzione delle prime strade, che resero coltivabili la distesa di terreni. Gettarono le basi, anzi le radici, per una tradizione agricola e viticola che dopo mille anni è ancora il tratto distintivo di questi luoghi, tanto da diventarne identità e vessillo. Non a caso, lo stemma comunale raffigura, su fondo rosso, un grappolo d'uva rossa con tre spighe di grano. Il motto di questa terra, opulenta già nel Medioevo, non poteva che essere Ex humo prosperitas. Tradotto dal latino significa prosperità dalla terra. Nel 400 la tenuta di Bagnoli passò nelle mani dei monaci benedettini, che proseguirono l'opera di bonifica, come fecero poi anche i veneziani. Nel 500 un incendio spaventoso, appiccato dai nemici di Venezia, devastò Bagnoli. Nel 1656 la Serenissima mise all'asta il monastero e l'intera tenuta. Le casse della Repubblica avevano bisogno di denaro per combattere la guerra contro i turchi. I conti Widmann, originari della Carinzia, non si fecero sfuggire l'affare. Acquistarono il convento e gran parte dei terreni. Di lì a poco, proprio grazie ai Widmann, Bagnoli raggiunse il suo massimo splendore. Il conte Ludovico fece costruire un imponente complesso, oggi conosciuto come Villa Widmann-Borletti. Per gran parte del Settecento il paese fu un centro di scambi culturali e commerciali e di feste raffinate a cui hanno partecipato illustri esponenti dell'arte veneziana. L'ospite più celebre fu il commediografo Carlo Goldoni, a cui è stato dedicato il teatro che visiteremo fra poco. Purtroppo il sogno di una corte vivace nell'entroterra padovano tramontò con la scomparsa del suo ideatore, morto nel 1764. Il declino definitivo arrivò a fine Settecento, insieme alle truppe napoleoniche, che si abbandonarono ai saccheggi. Il disinteresse degli eredi fece il resto. Soltanto nel primo dopoguerra la villa conobbe un parziale riscatto, grazie alla famiglia dei Borletti. Gli industriali milanesi ne sono tuttora proprietari. Prima di entrare in quello che un tempo era il cuore pulsante di Bagnoli, facciamo una piccola deviazione. Ne vale davvero la pena, per scoprire un gioiello architettonico. È l'oratorio di San Daniele, immerso nella campagna di Bagnoletto, l'antica Bagnolo de Supra. Ci si arriva infilandosi in una stradina sulla sinistra, tra le case. Il cartello all'imbocco indica che la strada è chiusa. La chiesetta, che fu la prima parrocchiale di Bagnoli, ci attende proprio alla fine della via, oltre il cancello, su un fazzoletto verde che in primavera fiorisce di margherite e papaveri. L'edificio è in stile romanico e all'interno è sepolto uno degli ultimi eredi della famiglia Widmann. Altri 2 chilometri lungo la provinciale 5 ed ecco aprirsi davanti a noi il salotto di Bagnoli. Sembra davvero di fare un tuffo nel passato. Non si stenta a immaginare la fila di carrozze sotto al palazzo in una sera d'estate per una cena di gala o l'affollarsi chiassoso e concitato di parrucche, corsetti e mantelli davanti al teatro. Specie se ad andare in scena era Carlo Goldoni, ospite alla corte di Ludovico Widmann per ben 2 volte tra il 1755 e il 1757. Il genio del teatro rimase colpito dall'accoglienza ricevuta, tanto da ricambiare la cortesia dedicando al padrone di casa 2 delle sue opere. Il complesso monumentale della villa è uno dei più belli e più grandi del Veneto, composto da residenza, teatro, palazzi, cantine, granai, scuderie, la ghiacciaia e il brolo. Una breve sosta è d'obbligo per ammirarlo nella sua interezza. Parcheggiamo la bici e raggiungiamo a piedi il centro della piazza. Di fronte a noi la facciata della villa, che però si sviluppa sull'altro lato. Sulla sinistra la chiesa di San Michele Arcangelo. Alle nostre spalle c'è il palazzetto Widmann, mentre all'altra estremità chiudono il perimetro della piazza, la stazione di posta e il teatro Goldoni. 41 statue scolpite dal Bonazza abbelliscono il giardino all'italiana. I segni zodiacali, le divinità dell'Olimpo e, appartati tra le siepi, come se sbirciassero da dietro il sipario, gli antichi personaggi della commedia dell'arte italiana. Nell'aria il profumo delle rose rampicanti. Il brolo, antico orto e frutteto del monastero, copre da solo un'area di 20 ettari, cinta da un alto muro medievale. Con i suoi 2 laghetti è una sorta di oasi naturale in cui trovano rifugio numerose specie di uccelli, anche rari, come il tarabuso e il martin pescatore. Il palazzetto Widmann, costruito a inizio Settecento come residenza privata dell'abate Antonio, ha un aspetto più sobrio della villa. Lei, elegante e vezzosa, lui, solido e austero. L'uno di fronte all'altra si guardano da tre secoli, incuranti della modernità, delle carrozze diventate automobili, della strada che da polverosa si è fatta di asfalto. Lasciamo svanire a poco questo caleidoscopio di suggestioni per rimetterci in sella. Prossima tappa, Agna. Pedaliamo lungo la pista ciclabile. In primavera, qua e là, macchie di giallo acerbo accendono la tavolozza della campagna, come se un pittore distratto avesse lasciato gocciolare il pennello. Sono i campi di colza. Attraversando la frazione di San Siro, incontriamo sulla sinistra Villa Zara, costruita nell'Ottocento, e dopo 7 chilometri, eccoci ad Agna. I viaggiatori facevano tappa qui già 2000 anni fa. Pare infatti che in epoca romana questo luogo fosse una piccola stazione di sosta e di cambio dei cavalli lungo l'antico tracciato della Via Annia, da cui deriva forse il nome. Attorno al 1000, sotto il dominio dei Longobardi, il paese vantava una presenza monastica importante e nel 970 c'era anche un castello carrarese, raso al suolo, indovinate un po' da chi? Il solito sanguinario e Zelino III da Romano. Ma di questo parleremo fra poco, nel luogo in cui aleggia la leggenda delle donne carraresi. Prima però fermiamoci a Palazzo Mingoni, oggi sede municipale, per vederne gli affreschi che non hanno avuto vita facile, commissionati, poi occultati e infine riscoperti. Il palazzo si affaccia su via Roma. Un vialetto scandito da cespugli a cono ci conduce all'ingresso. La facciata, abbellita con una loggia, ricorda l'architettura veneziana. Sono i fratelli Attilio e Vincenzo Mingoni a far costruire l'edificio nel 1680. Per decorarne le stanze si affidano all'amico e pittore padovano Giovan Battista Cromer, con una richiesta ben precisa: scene di carattere storico, allegorico e mitologico, fatta eccezione per la cappella, che verrà affrescata con soggetti biblici. A metà Ottocento il palazzo passa ai Treves de Bonfili, una delle famiglie ebraiche più facoltose di Venezia. 40 anni dopo, e arriviamo al 1885, Palazzo Mingoni viene acquistato dal comune e usato inizialmente come scuola. Le scene mitologiche e di nudo sono considerate troppo pruriginose per i giovani alunni. Vulcano e Giunone, Apollo e Dafne, Orfeo e le Baccanti potrebbero stuzzicare chissà quali fantasie. Si decide di coprirle. Sotto questo strato di calce riposeranno per 77 anni, fino a quando il restauro del 1962 li riporterà alla luce. Gli interni del palazzo torneranno così al loro antico splendore. E da allora, per celebrarli, il comune di Agna organizza un concorso nazionale di pittura e grafica intitolato proprio a Cromer. C'è un'altra figura che ha lasciato un buon ricordo di sé, Fra Pietro da Vicenza, un gastaldo molto amato da cui la frazione di Frapiero ha preso il nome. Degno di nota nella frazione è il seicentesco Palazzo della Gastaldia, sorto sui resti di un convento benedettino. Riprendiamo ora la bici, se no rischiamo di fare tardi al nostro appuntamento con la leggenda. Pedalando verso Anguillara Veneta, ci aspetta infatti il Canale dei Cuori. È una sera del 1241 e nel castello di Agna è in corso una festa. Jacopo da Carrara si è rifugiato qui con la sua corte e un buon numero di armati, nel tentativo di sfuggire al nemico Zelino III da Romano, nuovo dominatore di Padova. Purtroppo non basta. Il tiranno assedia la rocca, vuole vendicare l'affronto subito 10 anni prima a Mantova, alla presenza dell'imperatore. In quell'occasione Jacopo aveva sfoderato la spada per ucciderlo, dopo che lui aveva offeso Padova e i padovani. 10 anni dopo, per Zelino, l'attacco ha il gusto della vendetta. I soldati di Jacopo cercano di respingere gli invasori. Per le dame scatta il fuggi-fuggi. Le nobildonne lasciano precipitosamente il castello, terrorizzate. Raggiungono una barca attraccata nel laghetto attiguo o, secondo altre fonti, nel canale che scorre lì vicino. Salgono a bordo, ma sono troppe e troppo agitate. La barca si rovescia in acqua
e per le dame non c'è scampo, annegano tutte. Di loro e del loro buon cuore sopravvive però il ricordo, nel corso d'acqua del paese, ribattezzato Canale dei Cuori, e nello stemma comunale, una torre che sorge dall'acqua, su fondo rosso sangue. Per anni gli abitanti di Agna fecero visita al luogo del naufragio, pregando per le anime delle donne carraresi. D'estate, a rendere omaggio alle vittime, sono i fiori galleggianti delle ninfee. E di Jacopo cosa ne fu? Il suo castello capitolò dopo un lungo assedio. Lui venne condotto a Padova in catene e decapitato in piazza Castello.
A proposito di Castello, andiamo a dare un'occhiata a ciò che resta della Rocca di Borgoforte, piccola frazione di Anguillara Veneta, in cui incappiamo pedalando verso la nostra ultima meta. Borgoforte è tra due fiumi, a cavallo del Gorzone e appoggiato all'Adige. Da Agna, 4 km di strada in gran parte alberata ci portano dritti alla località. Attraversiamo il ponte sul Gorzone e, una volta in centro, seguiamo le indicazioni per il cimitero. Da qui saliamo sull'argine ghiaioso dell'Adige. Dopo circa 200 metri, un pannello esplicativo ci invita a scrutare l'acqua per scorgere i resti del castello medievale. Innalzato nel 300 dai carraresi, è stato più volte distrutto e ricostruito, finché i veneziani, un secolo dopo, lo hanno demolito in via definitiva. Non sempre si è fortunati. I resti affiorano soltanto nei periodi di magra. Oggi non è così, quindi dobbiamo accontentarci di osservarli nella foto della bacheca turistica. Facciamo dietro front, costeggiando la Golena da cui si alzano impettiti centinaia di pioppi in file ordinate, come una banda di esili soldati che suonano all'unisono, diretti dalle folate di vento. Poco più avanti, il sentiero sterrato sfocia nella strada provinciale 3 e ci offre una visuale privilegiata. L'Adige da una parte, i Colli Euganei dall'altra, con la loro morbida silhouette. In mezzo la pianura, che si srotola dalle pendici dei colli fino a toccare il fiume, come un enorme tappeto variopinto. I belati delle pecore in lontananza, qualche pescatore chino sull'argine, in attesa, le chiome spettinate che si specchiano sull'acqua. Sembra davvero di pedalare dentro a un quadro impressionista, lungo 4 km e largo quanto l'orizzonte. Siamo arrivati ad Anguillara Veneta. Scendiamo dalla strada arginale per andare a conoscerla. È tappa obbligata per noi, ma anche per chi decide di percorrere la Via Romea Germanica, che con i suoi 2.271 km collega Roma a Stade, in Germania. Il nome del paese è quasi certamente riferito alla pesca delle anguille. Del resto, la presenza nell'Adige di impianti per la loro cattura è documentata già nel 1100 e questi gustosi pesci campeggiano anche nello stemma comunale. Anguillara fu contea dei Carraresi e anche ipoteca. Per finanziare le guerre, i carraresi avevano chiesto aiuto alla veneranda Arca di Sant'Antonio da Padova, l'ente che amministra i beni della Basilica del Santo. La casata si era indebitata a tal punto da dover cedere la gastaldia di Anguillara. L'Arca del Santo ne mantenne ininterrottamente la proprietà per 5 secoli e mezzo, fino agli anni 70. Degli oltre 30 cippi di confine che ne delimitavano il perimetro, oggi ne vediamo soltanto la metà. L'amministrazione dell'Arca ha lasciato un'importante traccia architettonica, oltre a quelle agricole. È la Villa Arca del Santo, con l'annesso Oratorio di Sant'Antonio. L'obiettivo era dare una sede elegante, vicino al Ponte del Taglio sul Gorzone, ai frati che sovrintendevano ai lavori agricoli. Lo stile è tipico della campagna veneta, con residenza signorile e barchessa e tutto attorno un alto muro di cinta. C'è un altro monumento che merita due parole e una visita. L'Oratorio del Capitello, luogo di fede e di una fortissima devozione popolare. È una chiesetta atipica, a pianta circolare, la cui sagoma difficilmente passa inosservata, visti i due campanili a cipolla. Ma ciò che la rende preziosa è custodito nella teca dell'abside, una pietà di origine germanica, una Vesperbild. La piccola statua raffigura la Madonna addolorata che tiene in braccio il corpo esanime del figlio, proprio come è apparsa una donna del posto. Si narra che la popolazione trasferì varie volte l'immagine sacra nella chiesa parrocchiale in riva all'Adige, ma la statua tornava puntualmente e misteriosamente sul luogo dell'apparizione, dove si trova tuttora. L'attuale oratorio fu eretto nel 1865, in segno di gratitudine alla Vergine per la fine dell'epidemia di colera che 10 anni prima decimò la popolazione. Una chiesa che sorge per riconoscenza, un'altra che sprofonda per ribellione, o almeno così racconta la leggenda. L'ultima tappa del nostro viaggio ci porta al Gorgo della Novizza. Torniamo al Ponte del Taglio e imbocchiamo la stradina di ghiaia sull'argine alla nostra destra. Più di 0,5 chilometro e ci troviamo di fronte a una pozza d'acqua, circondata da campi e canne palustri. Un cartello ci mette in guardia.
Qui, notturnamente, se sole sentire suoni, canti, strepiti e vedere fantasmi. Una presentazione da brividi. Proprio nel posto in cui, secondo la leggenda, c'era una chiesa. Una domenica mattina di molti anni fa, tutto era pronto per le nozze. Fiori, nastri, una folla di invitati. Ma per la sposa non è un giorno felice. L'uomo scelto dal padre non le piace. Davanti all'altare si ribella. «Meglio sprofondare che sposare un uomo che non amo!» grida con rabbia, tra lo stupore dei presenti. Supplica esaudita. Di colpo la terra sprofonda inghiottendo chiesa, sposi e invitati. Al suo posto rimane la fossa piena d'acqua che vediamo oggi. Certe notti, dalla pozza, sale ancora il rintocco delle campane.
La nostra traversata è quasi finita. Gli ultimi 10 chilometri che ci riportano a Pozzo Novo, passando per la frazione di Stroppare, li percorriamo in silenzio, godendoci suoni, profumi e colori della campagna. Ultima cartolina di una pianura millenaria, un tempo liquida e nei secoli strappata palmo dopo palmo alle acque. Acque che tuttora alimentano l'identità di questo interessante territorio.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.